Line Sera.
Sotto queste finestre, sotto di loro nel cortile sommerso dove era finito di tutto, erano finiti i mobili, i libri, perfino gli animali dei nipotini, spuntava una rosa, una sola, un'unica rosa, che era fragile e quasi miracolosamente fiorita proprio lì in mezzo al fango. E la nonna disse: forse è un simbolo, noi vogliamo vivere. La speranza di Firenze non muore. Ecco, in quella frase, in quella rosa nata nel fango, c'è tutta e racchiusa tutta la forza della città. La stessa forza con cui i fiorentini insieme spalavano, ricominciavano, aiutavano chi aveva distrutti. Infatti la città non si fermò mai realmente fin dal primo momento, fin dalle 4 di quella notte. Ognuno cercò di fare la sua parte come poteva. Firenze voleva tornare alla normalità il prima possibile. Firenze voleva rifiorire proprio come quella rosa lì.
Il 4 novembre del 1966 l'Arno tracimò a Firenze, fece 35 vittime. Oggi la commemorazione, quella che avete sentito in apertura, sono alcune delle parole pronunciate nella Basilica di Santa Croce dalla sindaca di Firenze Sara Funaro durante la celebrazione solenne. E poi successivamente c'è stato il corteo che ha portato alla deposizione di una corona di alloro e di fiori nell'Arno, proprio al ricordo delle vittime sul ponte alle Grazie. La furia dell'acqua e del fango fuoriuscì dall'Arno il 4 novembre del 66. Sono immagini che non se ne vanno, come quel dolore per una città e una vita ferite, ma anche per il coraggio e la forza con cui tutti ci siamo rialzati. Questo è quanto ha affermato il presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani. Per Natale Mazzei, vice capo del Dipartimento della Protezione Civile, l'alluvione fu uno spartiacque sia dal punto di vista della crescita, dello sviluppo della protezione civile, sia forse ancor più in termini di sviluppo dell'approccio alla gestione del rischio idraulico, geologico e all'analisi e all'intervento anche di carattere preventivo. Nella storia, in chiusura di Newsline, ascolteremo uno speciale a cura di Raffaele Palumbo proprio sui giorni dell'alluvione, a cavallo tra il ricordo, la commemorazione e anche le riflessioni sull'attualità, perché di rischio idrogeologico, ai noi, siamo consueti a parlarne e naturalmente fronteggiamo quotidianamente, o diremo settimanalmente, delle emergenze relative proprio alla gestione delle acque e non solo. Quindi è un tema evidentemente di grande riflessione ancora oggi, sia pure in termini diversi evidentemente, perché è cambiato il paese, è cambiata Firenze, che sono cambiati i sistemi di protezione, ma è cambiato anche l'uso e l'abuso del suolo, e tutto questo evidentemente conta. Il 4 novembre tuttavia anche la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, una festa per educare alla guerra. Questa è la denuncia dell'USB con i giovani e i movimenti studenteschi OSE Cambiare Rotta, che ha promosso una serie di mobilitazioni oggi in tutta Italia contro la militarizzazione in difesa dell'articolo 11 della Costituzione, presenti in oltre 30 piazze, tra cui dalle 17:30 Piazza Garibaldi a Pisa, Sant'Ambrogio a Firenze, Piazza della Vittoria a Livorno. Sentiamo Federico Giusti del CUB Pisa.
Precisare che non si tratta di una contrapposizione con gli uomini in divisa, ma con un sistema, ad esempio, che nei prossimi anni andrà a definire delle regole previdenziali di un certo tipo per chi sta nell'esercito rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, con possibilità di carriera, differenze stipendiali e tutto il resto. Io credo che noi abbiamo un dovere morale, etico e culturale, riflettere sulla la cosiddetta normalità della guerra, che rappresenta ormai uno scenario in cui ci stiamo muovendo con sempre maggiore forza. E quindi le piazze saranno piazze su vari contenuti, ci sarà la questione del genocidio, ma noi pensiamo che sia anche una prima risposta verso lo sciopero generale del 28. Abbiamo una legge di bilancio che non aiuta la crescita del paese, non recupera potere di acquisto e salari alle pensioni, ma va invece incredibilmente mortificando i salari e finisce col portare incredibili risorse alle spese militari.
E oggi sarebbe dovuto tenere un corso di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Al titolo 4 novembre la scuola non si arruola. Il corso di formazione organizzato dal Centro Studi Trasformazione Economico-Sociale in collaborazione con l'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nelle università, accreditato sulla piattaforma per l'aggiornamento professionale, si sarebbe dovuto svolgere online e aveva già un numero altissimo di adesioni tra il personale docente. Però il Ministero ha deciso di annullare tramite decreto l'evento formativo. Le scuole di Firenze e provincia per Gaza e la scuola per la Palestina esprimono preoccupazione, come ci spiega Francesca Di Marco, docente dell'Istituto Superiore Alberti Dante di Firenze.
Si sarebbe parlato delle guerre in corso, dei genocidi nella storia, si sarebbe parlato di colonizzare la didattica, che è un tema che in Italia si è affrontato molto poco, e si sarebbe parlato di cultura della pace, sono temi che ci riguardano strettamente perché noi insegniamo educazione civica e perché noi siamo tenuti a rispettare il dettato costituzionale, quindi a rispettare l'articolo 11 anche della Costituzione, cioè che l'Italia ripudia la guerra. E in tutto questo invece il Ministero ha cancellato d'imperio il corso, a cui c'erano iscritte e iscritti già più di 1300 docenti, e quindi che oggi non potranno usufruire del permesso. Noi abbiamo 5 giorni l'anno per formazione. Vogliamo notare che questo è un vero e proprio atto di censura. Il Ministero dice che il corso è stato cancellato perché non era coerente con la nostra formazione professionale. Io mi chiedo cosa ci possa essere di più coerente per dei lavoratori e delle lavoratrici che devono affrontare l'educazione civica tutti i giorni. E quindi dopo il decreto Gasparri in discussione al Senato, parlando con la scusa dell'antisemitismo cerca di fatto di esercitare un controllo su quello che le docenti e i docenti dicono in classe, perché per evitare che si critichi il governo Netanyahu, che si parli del genocidio in corso, e adesso è un nuovo attacco alla nostra libertà di insegnamento.
342-8104-111 per i vostri messaggi. La cronaca: pisolati ai giardini, vengono assaliti da sconosciuti con calci a pugni, vittime dell'aggressione la notte scorsa ai giardini pubblici di Viale Malta a Firenze. Un italiano 59enne, un ucraino 33enne, il più giovane, è stato portato in ospedale e poi è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I due amici, secondo quanto ricostruito, avevano trascorso la serata ai giardini, si erano pisolati all'interno di scivolo quando sarebbero stati minacciati, aggrediti appunto con calci e pugni da 2 o 3 sconosciuti, pare italiani. Poi il branco si è allontanato. Ferma e totale condanna per la vile aggressione avvenuta in Viale Malta, un episodio preoccupante sul quale auspichiamo venga fatta piena luce. Questo quanto dice la sindaca di Firenze Sara Funaro. Firenze è e deve restare una città attenta e solidale, non tollera in alcun modo episodi di violenza o discriminazione verso chi vive in condizioni di fragilità, ha detto la sindaca. Questo episodio torna evidentemente a riproporre il tema della sicurezza in città dopo i dati che vi abbiamo letto ieri al Sole 24 Ore, che attestano Firenze tra le città italiane più colpite dai reati, seconda solo a Milano davanti a Roma. Un quadro però che si discosta da quanto annunciato a settembre, cioè di un calo riscontrato il primo semestre dei reati, analizzato nel comitato provinciale in prefettura. Qual è dunque la situazione reale in città? Chiara Brilli ne ha parlato con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto.
È il terzo anno che i dati peggiorano e siamo arrivati a un punto che c'è un peggioramento rispetto al 2019. Io ai dati di miglioramento di settembre non è che avevo creduto, questo calo a me non risultava dai dati reali che raccolgo come Fondazione Caponnetto. Sono i reati di strada predatori essenzialmente, ho visto. Tenete presente che a solo a Firenze ieri ci sono state 10 spaccate in una sola zona. E magari una parte di queste nemmeno è denunciata, perché i dati reali sono peggio di quelli della classifica del Sole 24 Ore, non dimentichiamoci. Poi bisogna stabilire perché peggiora. Peggiora socialmente perché Firenze è diventata una città che si sta svuotando. nel senso ci sono intere zone dove i residenti sono sempre meno. È diventata una città caotica, il caos aiuta la criminalità, deve diminuire questo caos. Se noi prendiamo che i mezzi più usati dai criminali sono le biciclette elettriche truccate, i monopattini, dove non vengono fatti controlli a sufficienza, anche che non è semplicissimo farli, bisogna iniziare però a essere creativi, perché se no noi non invertiremo la tendenza. A livello nazionale dobbiamo cambiare le norme. Noi abbiamo la norma Cartabia che non permette più che nessuno che commette un crimine paghi in realtà.
Quando parla di soluzioni creative, un'idea quale può essere?
Ma innanzitutto faccio un esempio. Prendiamo via Palazzolo, di cui si è parlato tanto, no? Controlliamo il traffico dei lenzuoli. Significa a volte caporalato, tutto un sottobosco che c'è in città. Poi monopattini, fermarli a tappeto tanto nessuno porta il casco, iniziare a colpirli. Bisogna iniziare a usare la creatività anche per cose che magari uno dice non impatta sulla criminalità di Stato, invece no, perché leva il caos.
Intanto a Prato la procura ha chiuso le indagini sull'epidemia di salmonellosi che nel settembre dell'anno scorso aveva colpito, lo ricorderete, numerose scuole della Piana Fiorentina servite dalla società di ristorazione qualità e servizi di Calenzano. Ci aggiorna in diretta Giorgio Bernardini. Ciao Giorgio, a te la linea.
Ciao, buonasera. Sono carenze nei controlli e nelle procedure di disinfezione dei pomodorini, e questa è proprio la dicitura che la procura di Prato ha riportato a chiusura delle indagini, come stavi dicendo, appunto, su quell'epidemia che nel settembre del 2024 aveva colpito tantissime scuole appunto nella Piana Fiorentina Pratese. Perché? Perché questa qualità dei servizi che appunto la società di ristorazione fornisce veramente tante scuole, insomma più di 30, e insomma fra il 21 e il 26 settembre dell'anno scorso ci furono 255 bambini che si ammalarono e 23 adulti anche appunto che si ammalarono di salmonellosi. Sarebbe partito proprio da questi pomodorini contaminati, e poi il batterio della salmonella è stato individuato insomma con analisi molto approfondite e riscontri, ci sarebbero plurime condotte colpose, come dice la procura, tra coloro che dovevano controllare. In particolare gli indagati alla fine dell'indagine sono l'amministratore unico di questa società e i direttori delle due aree di produzione e qualità dell'azienda, appunto, che come vi dicevo gestisce il servizio per tantissime veramente scuole primarie e dell'infanzia dei comuni della Piana. Questo episodio ha destato un grandissimo allarme, un po' l'incubo di tutti, sappiamo, i genitori, sapere appunto che i figli vanno alla mensa scolastica e poi contraggono delle malattie perché ci sono dei mancati controlli, quindi c'è grande attenzione ovviamente su questo tema. Anche le amministrazioni comunali, è ovvio, avevano sostanzialmente messo la lente di ingrandimento, e insomma c'era stata anche la sospensione del servizio sulle mense che erano servite, perché appunto sono circa 15.000 i pasti che vengono serviti nella Piana Fiorentina appunto da questa società. Ora vediamo quale sarà lo sviluppo, se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio, come sembra esserci da quello che emerge appunto dal quadro probatorio che viene presentato appunto dal procuratore. A te la linea, Domenico.
Grazie Giorgio Bernardini. Ora facciamo un break, poi torniamo dopo con la politica, l'immigrazione e tante altre notizie.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it.
L'angolo rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di Fisac CGL. In onda il mercoledì alle 9.35 e in replica il sabato alle 14. Il Teatro Reims, con la direzione artistica di Antonio Susini e la direzione musicale di Alessandro Gerini e con il contributo della Fondazione CR Firenze, apre la stagione con Agosto a Osage County di Tracy Letts, regia di Leonardo Cammonci. Una commedia vincitrice del premio Pulitzer che con cinica ironia mette a nudo i conflitti generazionali e le disfunzioni delle famiglie contemporanee. Il 7, 8, 9 e 15 e 16 novembre al Teatro Reims di Firenze. Info e biglietti teatroreims.it.
Airbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Mercoledì 5 al Teatro Florida, Carmen Sousa in concerto. Da Capoverde la Morna incontra il jazz con una delle più belle voci della world music. Venerdì 7 ad Instabile, Yacara in concerto. La Taranta incontra l'Africa e i rituali magici delle curandere tarantine. Sabato 8 al Sicurcar di Grassina, Daniele Sepe, Spiritus Mundi in concerto. La grinta e l'allegria contagiosa del sax in un concerto antologico attraverso il meglio del suo repertorio. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
La moda diventa sostenibile e necessita di figure tecniche che accompagnino le imprese nella transizione.
L'ITS Emita Academy organizza Fashion Sustainability Technician, un corso biennale che forma figure professionali che si occupano della verifica degli standard dei brand internazionali, di supervisione dell'uso di materiali, delle normative su sostenibilità e sicurezza e di comunicazione green.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni.
Per info mitaacademy.it, con il sostegno del PNRR. Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. In direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Firenze per incidente 2 km di coda tra Pisa Nord-Est e Navacchio. In direzione mare code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce, code a tratti tra Empoli Ovest e Santa Croce. Ci sono poi code a tratti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Isolotto, chiusa tra via dello Scalo e via dell'Argingrosso per lavori di Publiacqua. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Veniamo alla discussione intorno alla ripubblicizzazione del servizio idrico. Oggi è stata l'audizione del presidente Publiacque S.p.A. Nicola Perini alla commissione controllo di Palazzo Vecchio. Publiacque, ricordiamo, è gestore nelle aree di Firenze, Pistoia, Prato, Empoli e Val d'Arno. Perini ha detto che la quota di ACEA potrebbe valere qualcosa come 150 milioni, ma ha aggiunto non c'è bisogno che i comuni tirino fuori i soldi. Il valore delle quote di ACEA in Publiacque, ha detto il Perini, insomma, è quello, però ci sono delle soluzioni perché i comuni non tirino fuori i soldi. E comunque, ha spiegato ancora il presidente Perini, nelle tariffe a carico degli utenti vanno solamente i costi operativi, gli investimenti e gli oneri finanziari sugli investimenti. Peraltro il presidente Publiacqua ha indicato nella NewCo una delle possibilità che sono in campo. Ci sono due aspetti di negatività, ha detto Perini: uno, il processo di volture di carattere autorizzativo sull'impiantistico, operazioni complesse con costi; l'altro è che non ti porti dietro l'onorabilità di carattere finanziario che ha Publiacqua, sarebbe insomma una ripartenza da zero. Comunque un'ipotesi del genere non avrebbe alcuna ricaduta del personale. Poi Perini ha detto che sarebbe auspicabile che i consigli comunali, prima dell'assemblea dei soci dell'autorità idrica toscana, esprimessero una posizione in merito, ufficiale, in merito alla ripubblicità. Lunedì prossimo intanto ci sarà la prima seduta del Consiglio regionale, il nuovo Consiglio regionale uscito dalle elezioni. Nel frattempo continua il negoziato all'interno della maggioranza per scegliere i nomi della prossima giunta. A che punto siamo? Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
L'unica notizia certa al momento è che il prossimo lunedì ci sarà la prima seduta del nuovo Consiglio regionale, quello venuto fuori dalle elezioni dello scorso 12 ottobre e che ha visto vincitore il campo largo, con il presidente uscente riconfermato Eugenio Gianni in testa. E ci sarà, tra le altre cose, il voto per la presidenza del Consiglio regionale. Si parla di Stefania Saccardi, di Italia Viva, e dei vicepresidenti. Per il resto, le bocce sulla carambola della politica regionale sono tutte in movimento. Gianni incontra a pranzo il segretario regionale del PD, Emiliano Fossi e il deputato Marco Furfaro, entrambi fedelissimi all'Islein e della sua linea politica. Clima positivo ma niente di risolutivo, i giorni sono pochi ma la strada sembra ancora lunga. C'è da mettere insieme il PD con il successo di Casa Riformista, le divisioni interne ad AVS con il ruolo del Movimento 5 Stelle. C'è la questione degli assessorati cosiddetti tecnici e i nomi di cui si parla da settimane. Cristina Manetti andrà alla cultura? E Matteo Biffoni, forte dei suoi 22.000 voti, guadagnerà davvero la sanità? Qui, all'assessorato centrale e strategico per eccellenza, Gianni vorrebbe riconfermare Bezzini. Il PD no. Bernardica, 14.000 preferenze, farà il sottosegretario alla presidenza? Molto probabile. E Leonardo Maras e Monia Monni saranno davvero riconfermati a fare gli assessori? Molte domande e, come dicevamo, poco tempo. Nel frattempo Antonella Bundu si muove per il ricorso al TAR. La sua lista Toscana Rossa non ha superato lo sbarramento, ma lei sì e ha portato a casa più di 70.000 voti e a rimanere fuori non ci sta.
Sono entrambi morti gli immigrati che giovedì scorso a Livorno si erano gettati da una nave per sfuggire ai controlli e che erano stati dati per dispersi. Questa mattina sono stati trovati e recuperati i loro cadaveri. Forse hanno origine dalla Tunisia. Si erano gettati in acqua per evitare il rimpatrio dopo che la polizia marittima li aveva scoperti a bordo della nave cargo Stena Shipper proveniente dal porto tunisino di Rades. I due erano sfuggiti alla custodia del comandante della nave e si erano gettati appunto in acqua del porto. Il primo cadavere è stato trovato intorno alle 6 nel tratto di mare compreso tra la Darsena Toscana e il canale industriale. Lo ha scorto un lavoratore della ditta rimorchiatori Neri. Secondo invece in zona Calata Magnale verso le 10 il recupero delle salme è avvenuto da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco sul ritrovamento dei cadaveri. La procura indaga per omicidio colposo al momento, tuttavia non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Si tratterebbe, viene detto, di un'iscrizione tecnica, in quanto sembrerebbe al momento che nessuno sia venuto meno ad obblighi di sorveglianza dei due migranti, che sarebbero invece riusciti a fuggire forzando la custodia. A proposito di migranti, quasi la metà degli stranieri in Toscana proviene da uno Stato europeo, il 45,3%, di cui il 22,8% da un paese dell'Unione Europea e il 21,3% dall'Europa centro-orientale, quasi un terzo asiatico, 31,2%, un sesto africano, 16,5%, gli americani sono circa il 7%. Questi sono alcuni dati contenuti nel dossier statistico IDOS sull'immigrazione in Toscana, presentato questa mattina alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In totale oramai gli immigranti in Toscana hanno un'incidenza del 12% circa sulla popolazione, sono circa 450.000. Buonasera, grazie di essere con noi, Anna Maria Romano della segreteria CGL Toscana.
Ciao, buonasera a voi.
Che grazie. Ci raccontano questi dati, Romano?
Allora, la prima cosa che ci raccontano è che c'è una narrazione falsa rispetto alla migrazione. Questo dossier è importantissimo perché è proprio un atto politico molto potente che riesce a decostruire appunto la narrazione che ci viene fatta. La prima cosa che ci dice è che la migrazione è un fatto strutturale e funzionale anche al nostro paese, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Quindi, se fino ad oggi viviamo in un tempo in cui si sta costruendo un'economia della paura, si parla di sicurezza, di stabilità, di controllo dei confini, si dimentica invece che la vera insicurezza non è questa, ma nasce dalla precarietà del lavoro, dalla diseguaglianza e dall'abbandono sociale. E quindi questa strutturalità del fenomeno migratorio richiede non un'economia della paura, ma una gestione strutturale, appunto, a partire dal mondo del lavoro e a partire dal welfare e da tutto quello che sta intorno. Noi ricordiamo che queste persone, una delle tavole che mi ha interessata di più del dossier è, diciamo, il confronto fra il costo, visto che i numeri, diciamo, la parte economica fa sempre diciamo molta presa, il costo delle persone migranti confrontato con invece le entrate che queste persone consentono, ha un bilancio estremamente positivo. Quindi questo significa che sono una ricchezza, nonostante tutte le difficoltà che sicuramente ci sono intorno al, diciamo, al fenomeno migratorio per come è trattato in questo momento.
Colpisce anche il dato che noi abbiamo un'immagine dei fenomeni migratori molto legata agli sbarchi, no? In realtà sì, la massima parte dei migranti segue altre rotte, arriva da altri, attraverso altri percorsi, è quella maggioranza silenziosa di cui non si parla mai, no?
Esattamente. E una cosa che sicuramente è estremamente negativa è il decreto flussi, che è inadeguato perché produce incertezza, abusi, non risponde a quelli che sono i reali bisogni. Proprio per questo che lei ha appena detto, il flusso migratorio ha bisogno di una regolarità, perché gli sbarchi sono solo una piccola parte e tra l'altro sono una parte drammatica che necessita di un atteggiamento solidale e non di quello che ha invece il governo in questo momento, costringendo le persone a proseguire navigazioni complicate quando invece non le destina al rimpatrio o comunque ad essere fermate all'origine da paesi come la Libia o la Tunisia, dove sono destinati a una sorte davvero disumana.
Allora, io in ultima istanza faccio l'avvocato del diavolo, no? Questi sono i dati dell'immigrazione regolare. Molti dicono però ci sono gli irregolari che sono il vero problema di tutti i fenomeni migratori.
Ma era proprio quello che dicevo prima, cioè l'irregolarità nasce dall'inadeguatezza delle norme. Appunto, il decreto flussi è sicuramente inadeguato in questo momento. Poi però non sminuisco il tema dell'immigrazione irregolare, non lo sminuisco affatto, ma sicuramente questo non è un tema che si può porre semplicemente dal punto di vista della sicurezza e della criminalizzazione. Se noi non ragioniamo in termini di una vera accoglienza, di una vera inclusione, non semplicemente a parole, ma costruita attraverso politiche, e invece immaginiamo di combattere l'irregolarità facendola diventare soltanto un problema di criminalità con repressione e inasprimento delle pene e allargamento delle pene, sicuramente tutto ciò non avrà una soluzione. Quindi quello che noi dobbiamo immaginare è che l'inclusione non è un costo, un investimento sociale da una parte, e dall'altra comprendere davvero quali sono i flussi per allargare le maglie, per coprire una fascia maggiore rendendola regolare.
Grazie Anna Maria Romano, segretaria CGIL Toscana, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, ciao, buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
C'è in corso di discussione a Roma la questione che riguarda il contenzioso sulla legge fine vita della Regione Toscana, che come sapete è stata impugnata di fronte alla Corte Costituzionale da parte del governo. La materia del fine vita è competenza esclusiva del legislatore statale. La posizione dell'avvocatore dello Stato, che è stata espressa durante l'udienza pubblica in consulta proprio sul ricorso del governo contro la legge toscana, l'esigenza di uniformità può essere assicurata solo dal legislatore statale, questo quanto ha affermato l'avvocata dello Stato Gianna Galluzzo, che assieme al collega Giancarlo Caselli ha rappresentato appunto la presidenza del Consiglio. Per il governo la legge regionale toscana sarebbe dunque in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 117 della Costituzione, la disciplina del suicidio assistito, e questa tesi sostenuta in ricorso, con cui è stata impugnata l'intera legge, rientrerebbe nella materia ordinamento civile e penale riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. Non c'è stata alcuna invasione della potestà esclusiva dello Stato, siamo nell'alveo delle decisioni di questa Corte per cercare di dare sostegno alle persone in situazioni di sofferenza, questo quanto ha detto invece l'avvocato Fabio Ciari in udienza alla Consulta in rappresentanza della Regione Toscana. La Regione chiede che venga rigettato il ricorso del governo. Questo è quanto riguarda il dibattimento che si è svolto oggi in udienza l'emergenza pubblica. Pannelli fotovoltaici sui tetti dei depositi ATAF. Arriva il via libera dell'assessore alle partecipate del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, mentre l'azienda ITPL ha già dato incarico per una valutazione tecnico-economica dell'opera. Lievitano invece le polemiche sui lavori in corso presso l'ex ospedale San Militare San Gallo, destinato a resort di lusso, e la paura è di avere nuovi casi in salsa cubo nero, ma l'assessora Caterina Biti assicura il recupero deciso nel 2022 e l'iter è seguito dalla soprintendenza, e particolari da Sandra Salvato.
Quando l'iniziativa dal basso diventa servizio alla città. Grazie a una proposta di Lega Ambiente e Comitato Salviamo Firenze, i depositi di ATAF, società partecipata interamente dal Comune, saranno l'hub fotovoltaico che permetterà di fare un passo avanti in direzione della sostenibilità del capoluogo toscano. Da maggio, ossia da quando venne lanciata l'idea per la rimessa di Viale dei Mille a suon di slogan «Illuminiamo i depositi ATAF affinché possano illuminarci», il percorso è stato velocissimo e cavalcato in maniera trasversale da ogni parte politica. La mozione si è fatta quindi bipartisan e dopo pochi mesi di confronto è arrivato il placet da parte della giunta. Soddisfatto l'assessore alle partecipate Giovanni Bettarini, che vede il tema come un'emergenza, esattamente come il presidente di ATAF Luca Talluri, che parla già dell'attivazione delle procedure necessarie per l'assegnazione dell'incarico, alias uno studio di fattibilità tecnico-economica per definire tempi e modalità dell'intervento. Un'opera che occuperà tra i 7 e 10 mila metri quadrati e costerà tra 1,5 e 2 milioni di euro.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 5 novembre alle 17.30 Roberto Cotroneo presenta La nebbia e il fuoco. Feltrinelli Editore, introduce Stefania Nicasi.
Autunno fiesolano, fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e ancora concerto e spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Keith Jarrett. Autunno fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it.
15 anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com. Sabato 8 novembre alle 22 Edda in concerto con il Messe Sporche Tour 2025 per presentare il suo nuovo album in uscita per Woodworm Universal.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Contro radio.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
È stato presentato oggi il cartellone di Como Revi, progetto di stazione Enopia per autunno fiorentino 2025 del Comune di Firenze, una rassegna diffusa nei 5 quartieri della città che intreccia danza, relazione e innovazione sociale. Il programma che trovate sul nostro sito, anche si è avviato lo scorso 11 ottobre, prosegue sino al 29 novembre. Saverio Cona, il direttore artistico di stazione Enopia.
Allora, quali sono le caratteristiche del cartellone di quest'anno?
Bene, siamo in continuità con quello che abbiamo proposto negli anni scorsi, questa è la terza edizione, per cui abbiamo laboratori, workshop, incontri con gente comune a cui diciamo cerchiamo di offrire un'opportunità per avere un incrocio con la danza e il movimento. A fianco a questo c'è una programmazione di spettacoli che non ha la dimensione di festival, ma sono delle proposte singole nello spirito del bando dell'autunno fiorentino, cioè fuori dal centro storico, cercando di recuperare spazi che sono poco utilizzati, tant'è che utilizziamo solamente un teatro per uno spettacolo.
Qual è la radice che è alla base di Comorebi?
La radice è proprio questa. Per noi il nostro modo di vedere la danza, intesa non solo come performance ma come pratica, riteniamo che nasca come gesto spontaneo, quasi atavico, insomma, tant'è che nelle pitture rupestri spesso sono raffigurate persone che danzano piuttosto che persone che parlano e si confrontano, e quindi riteniamo che questo gesto abbia appunto una sua radice molto lontana e cerchiamo in qualche modo di seguire questo filone senza dover dare lezioni a nessuno.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Abbiamo aperto la Newsline facendovi sentire alcune delle parole pronunciate questa mattina dalla sindaca Funaro nell'ambito delle celebrazioni ufficiali in Santa Croce per l'anniversario dell'alluvione di Firenze 1966. E questa mattina invece nei nostri microfoni è andata in onda una riflessione di quattro specialisti sul rischio idrogeologico a 59 anni dall'alluvione e a due dagli eventi alluvionali della Piana Fiorentina. I nostri microfoni studiosi e tecnici hanno provato a proporre letture e soluzioni per fronte ad una questione che continua a mettere in crisi ciclicamente l'Italia e anche la Toscana. Trovate l'integrale dello speciale dedicato alle alluvioni in Toscana anche in video su controradio.it. Quello che segue invece è un breve estratto con le voci di Mauro Agnoletti, docente di pianificazione del paesaggio rurale all'Università di Firenze. Mauro Grassi, direttore della Fondazione Earth and Water Agenda ed ex direttore di Italia Sicura. Giorgio Federici, professore emerito dell'Università di Firenze, esperto di prevenzione rischio idrogeologico, e Nicola Casagli, che è professore di geologia applicata all'Università di Firenze. Sentiamo.
Abbiamo delle trasformazioni che creano soprattutto una forte polarizzazione fra le zone urbane di pianura e la montagna e la collina, che sono abbandonate. Direi che tutto questo squilibrio porta poi a un problema che dal mio punto di vista è abbastanza fondamentale riguardo la prevenzione del dissesto idrogeologico, che riguarda il fatto che l'assenza della presenza dell'uomo gestore dell'ambiente, sia del settore forestale che di quello agricolo, porta poi a quell'assenza appunto di manutenzione costante e continua che servirebbe anche per prevenire questi fenomeni di dissesto, perché abbiamo fra l'altro un enorme processo di riforestazione che è avvenuto nel nostro paese. I boschi sono più che raddoppiati, da 5 milioni a 11 milioni di ettari, e questo non sembra avere risolto il problema. Quindi ecco, mi sembra che qui bisogna proprio ripensare in toto quelli che sono i meccanismi di intervento, e fra l'altro anche riprendere un po' delle elementi del passato che sembrano totalmente ignorati.
Sull'acqua sono state messe briciole, 4 miliardi e mezzo su 200 miliardi, e l'acqua è uno dei temi, non solo alluvioni ma anche la siccità, tutte queste tematiche, le frane, insomma, quindi diciamo c'era tanto da investire, si è investito pochissimo. Però il tema è anche un altro, che nel 50° con Mattarella nel Salone 500 fu lanciato il grande piano di Firenze. Con Italia Sicura investimmo diverse centinaia di milioni per fare tutte le opere che servono a questa regione, a questo fiume. E di queste opere, diciamo, oggi sono state fatte soltanto, per esempio, 4 casse d'espansione, è stata fatta una soltanto. Sono passati quasi 10 anni. Cioè, il problema nostro italiano è che mettiamo poche risorse, Poi le risorse che mettiamo ci vuole, per un'opera sopra un milione ci vogliono circa 8 anni.
Fra le cose positive che secondo me sono successe in quei 10 anni come cura del territorio è stata il lavoro dei consorzi di bonifica, perché dopo la legge di oltre 10 anni fa che li ha fatti diventare, come dire, responsabili di tutto il territorio regionale, secondo me hanno fatto un buon lavoro, hanno fatto piccole casse d'espansione sugli affluenti. Sta partendo un progetto che si chiama ARNU 2026, promosso dai consorzi di bonifica, e il 7 a Pontedera c'è un convegno, la parola d'ordine di questo convegno è ARNU che unisce, per cui in maniera quasi miracolosa ci saranno i comuni di Firenze, Pisa e Pontedera. Questo convegno si svolge a Pontedera nella sala del Piaggio, che hanno scelto questa per ARNU 2026 come prima parola d'ordine, ARNU che unisce.
Con il cambiamento climatico sono diventati un po' meno probabili, ma sempre possibili, gli eventi di pluviometrici, cioè gli eventi di pioggia di grandi estensioni come quello che nel 66, ricordiamo, ha interessato tutta l'Italia centro-settentrionale, non soltanto Firenze. Mentre sono diventate molto più frequenti rispetto al passato le piogge brevi, intense, con intensità elevatissima, che si concentrano su aree ristrette, che sono difficilissime da prevedere. Sono quelle che hanno colpito la Toscana l'anno scorso, sono quelle che hanno colpito di nuovo la Toscana, non solo la Toscana, anche le altre regioni confinanti, anche a marzo di quest'anno. Molto difficile prevedere dove arriveranno e con che intensità arriveranno, ma dove arrivano producono effetti purtroppo devastanti, e l'unico modo per mitigarne gli effetti è sapere come comportarsi, soprattutto evitare danni alle persone, si evitano cercando di non essere in macchina quando succedono questi eventi, perché gli incidenti gravi succedono in macchina, non in casa. Sappiamo esattamente cosa serve fare, il problema è che non lo facciamo. Quindi serve mettere in cima, in alto nell'agenda politica, gli interventi per la difesa dal dissesto idrogeologico. Qualcosa si sta muovendo, nelle ultime campagne elettorali, almeno in Toscana, si è sentito parlare di questi problemi. Questo è un passo avanti culturale molto importante. Io penso che sia, per sconfiggere il dissesto idrogeologico, sia necessario un'evoluzione culturale di tutto il paese, non soltanto politica, ma a livello di tutti i cittadini, un po' come si è fatto per tante altre attività, per i rifiuti, la gestione dei rifiuti, il divieto di fumo nei locali e tante cose. Se continuiamo a costruire su suolo vergine e a consumare suolo senza, nell'indifferenza generale, il problema non lo risolveremo mai, e non lo risolveremo con i vincoli e con le regole.
E siamo alle previsioni del tempo, prima però un paio di notizie ancora. Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, che ha deciso il suo esonero, si interrompe così dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida della Viola, con la squadra ultima in classifica con soli 4 punti e al suo posto temporaneamente la squadra è stata affidata a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera. Condannati invece dal Tribunale di Pisa 10 operatori sanitari della struttura Stella Maris nella sentenza pronunciata oggi, dopo 4 anni di udienza, processo su presunti maltrattamenti a disabili. Assolti invece altri 2 operatori e 3 medici sulla Toscana. Il cielo domani sarà sereno, salvo locali nebbie mattutine nelle valli e locali venature in transito. I venti deboli variabili, mari poco mossi o calmi, e le temperature in ulteriore calo, le minime in pianura, le massime invece in aumento in montagna, marcata inversione termica. È tutto, la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.